Abbiamo la musica sotto e sopra. Non l'abbiamo, ne abbiamo troppa. Allora, aspettate che... Sì, in effetti c'erano due robe da fare. E adesso spegniamo anche la musica di sottofondo. E io sto parlando, ma si è sentito bassissimo. Il tuo come si sente?
Prova, si sente, mi pare, discretamente.
Ok.
Quindi... salutiamo gli ascoltatori, ci siamo.
E siamo a giovedì 19 maggio 2016.
Esatto, anche se in ritardo, perché comunque abbiamo lasciato spazio a un'intervista da parte di una compagna. Quindi, sì, siamo un po', vabbè, comunque cerchiamo sempre lo stesso in qualche maniera, anche se il tempo...
19:20.
Esatto, c'è contro questa pioggia lugubre che ci fa ripiombare indietro nel fango delle trincee.
Ma magari da dove ci ascoltano non c'è la pioggia, eh?
Può essere. Quindi noi volevamo, appunto, questa sera avevamo detto che leggevamo Carlo Salsa, però
certamente,
purtroppo per una mia,
no?
dimenticanza, disgraziatamente, no. Però in verità non ricordo dove ho messo.
Rimaniamo sulla scia del...
Però ho procurato...
due trasmissioni,
esatto,
qua, in poche parole, visto che non vogliamo smettere di ridere, nonostante la pioggia, nonostante il fango, nonostante i morti, nonostante la chimica, nonostante tutto... Noi ridiamo. E allora che cosa ha fatto Lucky oggi? Ha portato...
Grande guerra e piccoli generali, una cronaca feroce della prima guerra mondiale di Lorenzo Del Bocca, che appunto parla della prima guerra mondiale, anche abbastanza, come dice lui, una ricerca feroce. Cioè proprio con un attacco a 360 gradi a quegli idioti che formavano lo stato maggiore dell'esercito, del regio esercito, che praticamente i colpevoli del massacro di migliaia e migliaia di proletari in quei monti dove le energiche spallate, come diceva quel babbeo di Cadorna, non furono altro che un'enorme lapide per tanti e tanti giovani. Non solo giovani, che comunque i vecchi richiamati, territoriali, si salvarono forse un po' i civili perché vennero mandati via dal fronte, comunque non esisteva ancora l'arma aerea, come abbiamo detto, che fu quella che provocò vittime a rotta nella seconda guerra mondiale, perché i bombardamenti sulle città non vennero certo risparmiati. Quindi leggiamo in questo giovedì, con questo tempo giuro, però non vogliamo esimerci dal leggere la storia ricercata da Lorenzo Del Bocca, che è veramente dettagliata e comunque proprio una critica, ma una critica veramente feroce, come dice lui. Perché per esempio ci narra: a Milano sembrò che intitolare una piazza a Cadorna fosse un doveroso omaggio al valore del primo soldato d'Italia, e tante città hanno inutilmente sprecato dei soldi per inaugurare monumenti, statue, lapidi, affreschi a tanti eroi da strapazzo che hanno provocato più disastri di quanto la fantasia possa immaginare. Ed è bello questo appunto. È la riscossa di Vittorio Veneto. Esiste soltanto sulla carta, perché in quella settimana, a cavallo fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 1918, non ci fu nessun assalto e nessun sfondamento. Gli italiani avanzarono perché gli austriaci stavano ritirando, e gli austriaci si ritiravano perché era diventato inutile continuare una guerra che era immediatamente perduta. Non a caso il comandante in capo di allora, quindi c'è qualcun altro che chiameremo in causa, Armando Diaz, informato di una travolgente avanzata italiana che evidentemente non aveva ordinato né che era a conoscenza stesso sviluppando, tuffò la testa nella cartina geografica, strizzando gli occhi da miope dietro occhiali con lenti spesso undito alla ricerca del teatro della sua rivincita. E poiché faticava a individuare il luogo della battaglia, chiese soccorso agli uomini dello stato maggiore che affollavano la sua stessa stanza. Ma sto Vittorio Veneto, do cazzo sta? Quindi possiamo immaginare, da questo libro, da questa ricerca di Lorenzo Del, di appunto
Lorenzo,
di Lorenzo Del
Bocca,
cosa capivano questi quattro personaggi che comandavano purtroppo un esercito di proletari. Difatti un libro che si presenta ai lettori non può scimmiottarne altri che sono già stati pubblicati, riproporne la valutazione e seguirne lo sviluppo logico, in una parola scoppiazzandoli, lodando però gli autori degli altri testi, che devono sentirsi obbligati a ricambiare la cortesia al più presto con identico sussiego. Un libro deve fare male. Deve scavare nelle ferite che la storia ha lasciato scanificare e aprirne nuove, anche se il dolore provocato potrebbe risultare di un, sembrare risultato di un esercizio di sadismo culturale. un libro doveva essere pericoloso.
E quindi anche le vie Vittorio Veneto sono da ridere.
Sì, esatto, assolutamente. Quindi abbiamo, ma è chiaro perché comunque l'esercito austro-ungarico già l'ultima difesa la fece sull'Asolone, si può dire l'ultima difesa attiva, chiamiamola così, che tentarono comunque con le armi di frenare l'avanzata delle truppe dell'esercito, perché ormai le truppe austro-ungariche hanno
l'estremo. Aspetta, che si sente molto basso. Abbiamo la strumentazione che stenta.
Aspetta, ho toccato qualcosa?
No, non credo che hai toccato qualcosa.
Prova.
Però sembra...
Adesso?
Oh, fa quindi... vedere. Sì, sì, aspetta. Ok, anche il mio. Vai. No, per cui voglio dire, oltre ai vari Cadorna, dobbiamo togliere anche Vittorio Veneto. E ce ne sono tante,
Difatti,
di
appunto...
vie da togliere.
Difatti quello che diceva appunto il discorso è che gli austriaci l'ultima resistenza, quella grossa diciamo, che tentarono appunto, anzi frenarono il passo le truppe italiane avanzanti, fu sul Monte Asolone, sul Grappa, in cui appunto in quella fine del novembre dell'ottobre 1918, dove i Kaiserjäger, truppe scelte dall'esercito austro-ungarico di allora, contendero il passo ai soldati italiani avanzanti, perché comunque da di là si ritirarono di notte lasciando un velo di retroguardie per riuscire a prendere anche loro la vita.
Contesero
il passo ai soldati italiani.
E difatti, che verbi che abbiamo
ma tanto per darci un'idea di quello che fu quella, come diceva appunto Diaz, che non ci capiva nemmeno lui, l'avanzata appunto così travolgente, perché gli austriaci si ritiravano, gli inglesi varcavano il Piave a Gorgo del Monticano, però anche là dovettero comunque lottare duramente, perché le retroguardie austriache non di certo gli lasciarono passare tanto facilmente. Quindi si ha appunto queste favole, come dice Del Bocca, di queste avanzate travolgenti. Non fu proprio così. Difatti è anche bello perché lui dice non avevano neanche gli elmetti a mettersi in testa, usavano una specie di kepi floscio che a tutto faceva pensare, fuorché un copricapo per soldati. Gli ufficiali, per dare un aspetto più marziale al loro reparto, ordinarono di riempire le fodere con del cartone pressato in modo da dare a quel cappello una forma dignitosa. Non avevano i cappotti perché i comandanti prevedevano una guerra lampo di soldi in poche settimane. Per vendemmia tutti a casa, dunque non era necessario approvvigionarsi per affrontare gli rigori dell'inverno in montagna. Niente aeronautica, pochi automezzi e una sola automobile per il capo di stato maggiore. Le mitragliatrici nel 1912 erano state ordinate 460 sezioni della ditta inglese Vickers. Al momento di entrare in guerra non erano arrivate nemmeno la metà. Poiché da quel momento le aziende della Gran Bretagna dovevano produrre per il loro esercito impegnato nel conflitto, era impensabile che la situazione potesse migliorare. Perciò i responsabili dell'artiglieria italiana firmarono un contratto con la Fiat perché fornisse loro un tipo di arma che 3 anni prima era stata scartata perché insufficiente. Quindi iniziamo a entrare nel vivo della questione anche dell'armamento italiano.
E scopriamo le nostre dinamiche che sono davvero le stesse.
Esatto, difatti era la cosiddetta Fiat G14 che narravo di questa mitragliatrice.
Sì, guarda che stiamo facendo la stessa cosa, adesso i tamburi rossi sono quelli che aggiornano gli ascoltatori di Radiazione sulle guerre contemporanee, ma lo stato degli armamenti italiani continua a essere questo, cioè noi tra tutti i possibili caccia per esempio sul mercato abbiamo scelto quello che costava di più e che non funziona,
non va un
no?
Cazzo, è vero. Lo stesso americano ha detto che non va.
Guarda che ci abbiamo anche soldati aviatori lì che ci hanno rimesso alle penne davvero, e non
certo.
In guerra, in semplice addestramento.
Certo, l'unica cosa di buona
è tutto così da noi. Cioè,
infatti penso che ancora il Tornado sia ancora meglio, nonostante vetusto, di questo cazzo di Europa.
Ma se ci vanno col parapendio sono più tranquilli.
Comunque, dopo comunque avremo modo di dileggiare un po' anche il nostro esercito. Comunque, invece, purtroppo Del Bocca narra quello che era la verità. C'era poco di tutto e mancava completamente l'intelligenza. I numeri risultavano abbondanti soltanto per gli uomini che, chiamati sotto le armi una leva dopo l'altra, costituirono una massa umana quantitativamente poderosa. Tuttavia, qualcuno poteva pensare che contadini e operai, voglio sottolineare questo, si trasformassero in guerrieri solo perché qualcuno l'aveva deciso e qualcuno lo faceva comodo. Gli sciagurati lo pensarono. L'energica eruzione e le spallate sul carso. Muti passavano quella notte infanti. Del resto, che cosa avrebbero dovuto dire? Avevano lasciato a casa fidanzate, mogli, figli e parenti. Erano stati costretti a interrompere gli studi, ad abbandonare il lavoro e a trascurare i campi. Marciavano con un magone che li afferrava per la gola e che rendeva difficile persino respirare. I più di guerra non avevano voglia. Nel Bailam, che ne aveva preceduto la dichiarazione erano rimasti estranei, apertamente ostili. Eppure era tutto evidente che a farla sarebbero stati loro e, peggio, non avrebbe potuto evitare di pagarne anche il conto. Portavano in testa quel kepi, che sembrava una casseruola senza manico, avevano imparato a marciare con il legno di una scopa sulla spalla e il fatto di ritrovarsi nelle mani un fucile vero che non sapevano usare non li rassicurava affatto. Si erano sentiti urlare addosso ordini con una cadenza linguistica che non riconoscevano come propria e non capivano dove stessero andando, perché la maggior parte di quelle zone non le aveva conosciute nemmeno sulla carta geografica. La canzone del Piave involontariamente inganna e offre l'impressione che allo scoccare dell'ora X l'esercito con un balzo prodigioso fosse in grado di prendere posizione al confine e pronto al combattimento. Questa in realtà era la speranza di Stato Maggiore, che immaginava e forse vagheggiava una guerra dell'Ottocento con una gigantesca battaglia campale capace di tradurre in pratica tutta la teoria mandata a memoria dei volumi di tattica dell'Accademia Militare. Dalla Francia già arrivavano i dispacci, che descrivevano un altro tipo di combattimento, con eserciti impantanati e quasi nascosti sottoterra, logorati in una guerra di posizione in trincee e accaniti scontri frontali. Ma i generali italiani leggevano soltanto i loro libri e restarono incrollabili nella convinzione che sarebbero stati determinanti per risolvere la questione in poche settimane. Già si vedevano ad abbeverare i cavalli nelle fontane della Piazza Maggiore di Vienna. L'avevo udito io con le mie orecchie, testimoniò Francesco Nitti. Se l'Italia fosse stata in guerra, potevamo stare sicuri che entro un mese saremmo stati a Trieste e da lì avremmo potuto minacciare i centri nevralgici dell'Austria. In realtà ci vollero 43 giorni dei 22 previsti per schierare i primi reparti alla frontiera. Furono messi in movimento 7.000 convogli ferroviari che inevitabilmente presero a intrecciarsi fra di loro, ostacolandosi a vicenda nel cammino, provocando i gorghi spaventosi e allungando i tempi di una mobilitazione che avrebbe voluto istantanea. Il 24 maggio in Veneto si trovavano la metà degli uomini previsti e solo due dei cinque corpi d'armata poteva considerarsi con gli effettivi al completo. Il nostro esercito poté dirsi organicamente mobilitato a fine giugno. Tuttavia, i comandi militari continuarono a baloccarsi nell'idea che si potesse diventare protagonisti di un blitz capace in 4-4-8 di scavalcare le difese avversarie e di averne ragione. Le prime direttive strategiche puntarono su un'energica e improvvisa irruzione oltre il confine, con l'obiettivo di raggiungere l'Isonzo e passarlo. Già a quel punto sorgeva un primo problema: attraversare il fiume per tentare di sfondare di fronte o sbarazzarsi della spina del saliente trentino. Napoleone aveva scelto la seconda ipotesi, che lo metteva nelle condizioni di godere una migliore protezione. Lo Stato Maggiore di casa nostra, innamorato di Napoleone, preferì la prima. E già che c'era, trovò il modo di rendere
giusto
l'operazione...
perché la volta scorsa gli abbiamo reso anche il tributo.
Esatto, trovò il modo di rendere le operazioni più complicate, creando dal nulla un paio di difficoltà che solo a stare fermi e zitti non ci sarebbero state. Avevano concordato di intervenire contemporaneamente i serbi, la mobilitazione di due eserciti che di comune d'accordo si fossero disposti ad attaccare, uno da ovest e l'altro da sud. Avrebbero creato seri problemi al dispositivo difensivo dell'Austria. In realtà, dopo aver fatto tante chiacchiere per definire una strategia comune, i nostri decisero di fare da soli, chiaramente. Peraltro, i serbi avevano già cominciato a pensare che l'Italia non è da considerare un paese amico. Già vedevano lungo qua. Avevano saputo che a Roma, nel Trattato di Londra, aveva rivendicato importanti concessioni in Istria, Dalmazia nell'area dei Balcani, andando a infastidirli proprio in casa loro. Togliersi di torno l'Austria per ritrovarsi sul gruppone degli italiani non sembrò loro un cambio così auspicabile, da doverlo conquistare addirittura con una guerra. Quindi qui qua mi viene anche da pensare se effettivamente tutti quanti i serbi erano d'accordo con Gavrilo Princip. Quindi questo qua mi fa pensare. Poi il comandante in capo, il generale Luigi Cadorna, restò a Roma fino all'ultimo momento e non si preoccupò di organizzare una riunione plenaria, almeno fra i comandi armata, con il risultato che ognuno ricevette singoli ordini operativi senza conoscere il disegno d'insieme e quindi con il rischio concreto di equivocare per difetto o per eccesso di iniziativa. E siccome fermarsi un pochino più indietro del dovuto non era mai stato troppo criticato, e certo non aveva mai prodotto irreparabili danni d'immagine, tutti quanti si orientarono in un'attesa guardinga. Gli ufficiali portavano nel servizio alle armi la mentalità impiegatizia, puntigliosamente attaccati al grado e al posto. Le accademie, lungi dal correggere, risaltavano i difetti. Gli insegnanti sembravano attenti soltanto alle forme esteriori e alle regole di comportamento, del resto si poteva fare a meno. A cominciare dalla cultura di chi si era affannato per scrivere dei libri. L'unico testo che occorreva leggere e conoscere era il manuale di tattica. Dunque un blitz prudentemente cauto. Il confine appariva come una rimessa S, coricata francamente correndo lungo le valli, costoni di montagna, altopiani scoscesi e golle strapiombo. Presentava una serie di difficoltà logistiche significative, troppe per un comando militare di incapaci. I generali valgono poco, parola di Giovanni Giolitti, che uno slancio di onestà intellettuale fotografò lo Stato Maggiore dell'esercito per quel nulla che era capace di fare. Hanno il comando in armata il Brusati, che basterebbe appena per un gimento. Il Frugoni, abbiamo dovuto richiamarlo dalla Libia, di tante bestialità responsabile, Lo Zuccari non è che un elegantone, solo che dia fiducia al Nava. A comandanti così poco stimati venne affidata la redazione di un piano audace che prevedeva di sorprendere il nemico e divorarlo. Il settore della prima armata fu il primo a entrare in azione, ma anche il primo a segnare il passo. Qualche fucilata per assaggiare le rispettive capacità di combattimento, gli austriaci si ritirarono sulle posizioni fortificate che avevano già individuato e gli italiani li seguirono con circospezione. Quindi andiamo avanti un po' qua adagio. Quando il generale Cantore cominciò a immaginare un ritmo più spedito dell'azione bellica, il 27 maggio venne istituito dal generale Gazzola e trasferito sulla Tofana. Il giorno dopo il forte di Lucerno, in posizione strategicamente importante, impressionato il nostro tiro d'artiglieria, e qui viene fuori il discorso che avevano dovuto trainare lì cannoni da marina per poter attaccare il forte di Luserna, non di Lucerna. Lucerna è un'altra cosa. Lucerna è quella di Carabinieri. In posizione strategicamente importante, impressionato il nostro tiro d'artiglieria, alzò bandiera bianca chiedendo la resa. In quel momento non si trovò un drappello di soldati in grado di arrivare sotto i bastioni e prenderne possesso. Così gli austriaci ebbero il tempo di richiamare il loro ufficiale evidentemente inadeguato e sostituirlo con un altro che riprese la difesa senza ci siano problemi. Luserna restò nelle mani di nemici. Difatti è vero, perché comunque il comandante del forte Luserna, secondo la testimonianza di Fritz Weber, venne immediatamente, quando videro, no, perché Fritz Weber invece narra che una bandiera bianca venne issata. Esatto, scusate, dite,
sì, come sì, dice qui.
Scusi. No, praticamente il discorso era che venne immediatamente mandata una pattuglia immediatamente a defenestrare proprio di coatto l'ufficiale traditore, perché Luserna viene chiamata la traditore in batteria, la batteria traditrice. Quindi gli artiglieri poveretti invece erano rimasti schiantati, nel vero senso letterario della parola, proprio si spalti nelle torrette dei cannoni, perché le granate artiglieria di grosso calibro, perché Fritz Weber narra appunto del stupore dei soldati austro-ungarici da fortezza che presidiavano il forte, di vedere le loro cupole blindate sventrate come burro da un cortello.
Perché noi stavamo usando i cannoni da marina, no?
E praticamente a un certo punto riuscirono a recuperare la testa di uno di questi proiettili e, andando a scorrere la tabella, perché gli austriaci mica erano scemi, avevano anche la tabella di calibri italiani.
Chiaramente.
E allora videro che praticamente stavano usando cannoni di artiglieria navale. Quindi, detto questo, dal forte del San Sebastiano Kelly, Spitzwerle, l'occhio degli altipiani, venne immediatamente mandato un gruppo, un comando, chiamano così, di soldati, che arrestò l'ufficiale della batteria e mise di nuovo il forte in condizione di sparare, perché comunque gli artiglieri erano rimasti praticamente mischiati alle macerie, smembrati in pezzi o spiaccicati sui muri.
Ma quindi, questo perché, ha detto invece di Dal Boca, nessuno degli italiani...
Sì, no, ma assolutamente, non si ebbe, no, perché pensarono a un trucco. Ma trucco di che? Vedevi bene che il forte era stato colpito, non è che ci volesse anche a occhio nudo, lo vedevi ben colpito. Però gli italiani, che fu anche un altro episodio, che questo avvenne giù verso le trincee austriache di pianura, dove veramente si poteva fare un botto grazie alla diserzione concordata con alcuni soldati boemi e moravi, si sarebbe potuto penetrare alle spalle delle truppe austriache e forse lì veramente fare un patatrac, però non di sicuro per iniziativa italiana, bensì grazie a qualcun altro, come al solito.
Ecco.
Il quinto corpo d'armata, alle dipendenze generale Florenzio Aliprandi, quindi anche già il nome del tuo programma, sarebbe stato in grado di entrare in azione. Il condizionale va sottolineato e valutato come pura lontana ipotesi, perché in realtà i soldati non si mossero, rimasero con l'arma al piede. Il comandante, volendo trovare un aspetto positivo del suo lavoro, era un ufficiale coscienzioso, non sapeva cosa fosse la guerra, probabilmente non gli importava nemmeno, era convinto che la patria si servisse evadendo gli scartafacci in arrivo dai colleghi di altri reparti. Se un documento non lo interessava, apponeva un segno di matita di un centimetro. Se intendeva rileggerlo, la lineetta diventava di mezzo centimetro. Se metteva il punto, significava che ne si doveva parlare. La linea dritta indicava che la pratica andava esaminata subito, se obliqua all'indomani, e se di traverso che non c'era fretta. Lo sbalzo offensivo stava in una punteggiatura minuziosa su un pezzo di carta. E il 26 giugno venne silurato. La sua campagna militare di fatto non era nemmeno iniziata, quando lo richiamarono era ancora indaffarato nei necessari protocolli di sua competenza per ordinarli secondo il titolo di importanza. Quindi possiamo già immaginare da questi poveri cristi, però adesso viene il bello. Con il cambio della guardia...
I burocrati.
Certo, assolutamente, mentre gli austriaci sparavano e senza tanta burocrazia.
Con però cambio, organizzati, come se avessero dietro un'amministrazione.
Certo,
di
perché
quelle...
comunque grazie a quel pittore artigliere che se ne andava pacificamente a Zonzo nel 1914 come un normale turista, che disegnava e continuava a disegnare, Infatti lui aveva disegnato tutte le posizioni italiane, tutte le riserve di munizioni, tutto quanto, e dopo si è tornato pacificamente nel suo confine. Difatti, dopo, quando vennero a capire che questo altri non era che un ufficiale dell'artiglieria austro-ungarica, i danni si videro ben dopo. Difatti, il forte di Verena venne devastato dai primi 4-5 colpi di
Perché non se ne sono accorti subito.
No, era troppo. Lui era gioviale con tutti, aveva i suoi amici, discorreva con tutti e dipingeva. Continuava a dipingere. Se n'è andato tipo con tutte le posizioni, tutti gli schizzi, tutte le strade militari, tutti gli appostamenti.
Che oggi ti viene più semplice, con lo smartphone,
esatto, poteva andare, esatto, poteva andare qualche email, qualche allegato, poteva andare un mucchio di cose, però lui dipingeva. Ma tra l'altro anche perché insomma uno all'occhio così vedeva che non dipingeva i paesi, i paesaggi montani, vedeva che dipingeva qualcosa di più strano, però lui pacificamente, come era venuto, anche se non era tornato. Difatti quello si vide dopo il 24 maggio, quel famoso maledetto 24 maggio 1915, quando con 4, 6, 5 colpi assestati fecero saltare in aria il Forte Verena. E difatti adesso iniziamo a leggere veramente quello che del Bocca è andato a scavare chissà dove. Verso Bormio l'artiglieria entrò in funzione e con una gittata di 9.000 metri cominciò a danneggiare seriamente i reparti avversari. Visti i risultati positivi informarono tempestivamente il comando, ma attenzione, qui sta il trucco. Dopo pochi minuti un messaggio di ritorno, anziché incoraggiarli a continuare, pretese che si sospendesse il fuoco. Secondo loro i cannoni avevano una capacità di sparo di 7.200 metri, dunque non potevano colpire un bersaglio più lontano di quasi 2 km. Inutile insistere, ma stiamo vedendo con il cannocchiale i proiettili cadono sulle linee austriache e siamo in grado di aprire dei vuoti nelle loro difese. L'ordine fu perentorio, fermarsi e attendere gli ispettori, che arrivarono la mattina dopo per constatare che i cannoni erano di tipo speciale, capaci di raggiungere i 12.500 metri. Al comando non lo sapevano e delle dichiarazioni dei loro subalterni non si fidavano. Ecco, quindi
ma
è un primo.
Pazzesco!
Ma, quindi possiamo.
Vabbè, e qui non è successo niente perché l'Alpino Ortis è stato giustiziato.
Ma allora io.
Perché ha detto una cosa che era contraria a quello che gli avevano ordinato e che invece era più furba.
E invece purtroppo vediamo che. Cioè, l'esercito.
No, vabbè, dai, qui gli è andata bene.
Infatti c'è fu un ufficiale.
Cioè, questi qua che gli hanno detto, ma guarda che coi binocoli li abbiamo, lo vediamo, li abbiamo colpiti.
Chissà perché non hanno fucilato quelli
perché
che hanno
perché non li hanno fucilati? Cioè,
difatti,
è già qualcosa.
Difatti, durante un combattimento, mi sembra appunto anche sull'altipiano, se non sbaglio, da parte di Lusso, un ufficiale maggiore. Lusso era un capitano, quindi già, insomma, non il sergentino. Si vede che un maggiore, proprio a un certo punto, vista l'idiozia delle azioni con le quali il comando, il corpo d'armata, comunque lo stato maggiore voleva fargli fare, esclamò proprio veramente incollerito, rosso in viso, ma l'esercito è comandato agli austriaci.
Praticamente sì. Allora, noi siamo alle 7:42 praticamente. No, sono 41, 44, 45. Insomma, in poche parole abbiamo il tempo giusto di far andare il nostro Tapum di
che,
sigla finale.
Esatto, che va meglio di cannoni.
E salutiamo quindi tutti gli ascoltatori del podcast e anche quelli in diretta, perché poi se non ho capito male c'è la diretta o la registrazione dei tambari?
Non lo so, i tambari. Mi sembrava di vedere delle tambare che si aggiravano.
C'erano, però questo non significa
quindi
nulla. Ma magari le loro voci, se non in
sì,
diretta,
le sentirete sempre, non vi libererete di loro molto facilmente.
Non così facilmente.
Quindi noi, a parte scherzi a parte,
però me lo
perché
riporti questo libro qua, mi fa morire da ridere.
Sì, sì.
Ecco.
Cioè, noi ridiamo adesso, per carità,
vabbè,
però
cosa
purtroppo
devi fare?
Esatto.
Cioè, ne abbiamo
noi
anche,
vogliamo renderci
ecco
partecipi con i nostri ascoltatori dell'idiozia che costò la vita.
No, 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 che poi voglio dire, in trincea se lo dicevano che erano dei coglioni i comandanti.
Sempre con sempre guardandosi attorno.
C'è voluto un tot però, perché uno storico gli desse ragione e
ufficializzasse. Sì, ma ce ne sono stati un paio comunque quando ecco adesso mi riporterò via il libro di Cesare De Simone, che anche quello veramente, quello posso dire che è stato del Bocca, è feroce. Cesare De Simone è proprio spietato.
Ecco. E rende giustizia però.
Esatto.
Ai tanti.
Quindi noi
allora
vi salutiamo e ci risentiremo giovedì prossimo.
Giovedì
spero,
prossimo.
Con 1914.
In chissà quale sede.
Esatto. Con Tapum. E salutiamo tutti
buona
quanti i soldati caduti durante la prima guerra.
1914.